Cari, siamo molto riconoscenti a Dio per questo invito che ci è stato fatto anche da questo cantautore. Venite alla sorgente, scorre per te e bevi, e Gesù ti dà forza e coraggio nella fede. E ogni volta che veniamo insieme, Lui non ci ha mai delusi, dobbiamo dirlo. Sempre siamo stati nutriti attraverso la sua preziosa e santa parola. Ma non solo lo dice questo cantautore, ma Dio Lui stesso lo dice attraverso il profeta Isaia. Lui dà l'invito nel capitolo 55, dice attraverso il profeta: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque; voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno, vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Ecco, io l'ho dato come testimonio ai popoli, come principe e governatore dei popoli. Ecco, tu chiamerai nazioni che non conosci, nazioni che non ti conoscono accorreranno a te a motivo del Signore, del tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti avrà glorificato. Non è una parola meravigliosa? O voi tutti che siete assetati. Credo che abbiamo abbastanza cose terrene da mangiare e da bere, ma ciò che il nostro cuore desidera e di cui la nostra anima ha sete è del Dio vivente. E ne abbiamo bisogno, soprattutto in questi giorni, dove c'è un mondo così pio che si definisce tale, ma in fondo, se lo vediamo nel modo giusto, non vuole sapere molto di Dio e rifiuta la sua parola e non vogliono ascoltare ciò che Dio ha da dire ai nostri giorni. Ma noi possiamo dire: Dio ha un popolo che ascolta volentieri la sua parola, quello che Lui ha da dire. E penso che possiamo annoverarci fra questo popolo. E questo non per merito, ma perché ci è stata fatta grazia. E siamo così riconoscenti a Dio che la sua parola ci ha illuminato in questi ultimi giorni. Lo vediamo anche in Israele. In quei giorni era un mondo pio e il Signore venne come scritto nel profeta. Sappiamo che era stato annunziato da tutti i profeti, e quando è venuto cosa hanno fatto di lui? Quando ha portato loro la salvezza, la guarigione, questo è quello, che cosa hanno fatto di lui? L'hanno rifiutato, l'hanno respinto, l'hanno crocifisso. Fratelli e sorelle, cari amici, lo stesso e si trova nei nostri giorni, ma in quei giorni aveva una schiera, una piccola schiera che gli prestava attenzione e alla quale riusciva ad aprire il cuore e la comprensione per la parola. Così è, così lo vediamo dalle scritture, e lo stesso vale per i nostri giorni. E non possiamo fare a meno di ringraziare Dio che ci ha chiamati, che ci ha trovati, e vogliamo camminare con Lui giorno per giorno, ora per ora, fino a passare dal credere al vedere. Questa è la nostra fede, crediamo alla parola di Dio. Beh, ho a che fare con molte persone anche al lavoro, e quando si dice loro qualcosa su Dio e se ne parla, dicono: non si dovrebbe prendere la parola così così e così, non è intesa in questo modo e non è intesa in quest'altro modo, e non si vuole avere nulla a che fare con la parola, ma per i veri credenti la parola di Dio è una realtà, perché è stata pronunciata da colui che è il veritiero. Per noi è preziosa e cara, la apprezziamo e amiamo la parola di Dio con tutto il cuore. Questa è la nostra comunione con Lui e fra di noi, e quindi siamo riconoscenti per questo servizio che sarà breve. Alziamoci ora in piedi e chiediamo al Signore la sua benedizione. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore anche per quest'ora, per questo incontro, anche per questo matrimonio. Oh Signore, tu ci hai benedette riccamente in passato e ci stai benedicendo anche oggi. Ci hai già parlato attraverso la tua preziosa e santa parola. Ti adoriamo e ti chiediamo, Signore fedele, di essere presente col tuo spirito e con la tua potenza. Fatti conoscere attraverso la tua preziosa e santa parola, perché sappiamo che la tua parola è spirito e vita. Le parole degli uomini passano, ma la tua parola dura per l'eternità. Il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola rimarrà per sempre. E di questo siamo contenti e diamo solo a te la gloria e l'onore. Nel nome di Gesù. Amen. Tutto ciò che Dio ha detto è vero per tutta l'eternità. Sappiamo tutti che non c'è affidamento sulla parola dell'uomo, non solo sugli altri non possiamo contare, ma anche su di noi stessi. Tutti noi possiamo metterci nella stessa posizione, non si può fare affidamento a nessuno di noi. Quando si tratta di cose spirituali eterne, ci deve essere qualcuno che è al di sopra di ogni errore, di ogni sbaglio. Quando si parla dell'eternità, non possiamo avere a che fare con delle persone, dobbiamo avere a che fare con l'Eterno. Voglio dire in anticipo, per tranquillizzare tutti noi, che avremo solo una breve riunione. Oggi siamo ospiti e celebriamo una cena nuziale, e quindi non faremo una lunga predica. Il Signore a volte parla brevemente e la sua parola cade profondamente nel nostro cuore e noi siamo subito sopraffatti. Ho una parola nel cuore che si adatta molto bene a questa occasione, tratta dal Vangelo di Matteo, capitolo 22. Qui leggiamo dal versetto 2. Il regno dei cieli può essere paragonato a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: «Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Fino a qui questo racconto biblico del regno di Dio. Il nostro Signore ha usato nei Vangeli differenti parabole per illustrare ciò di cosa si tratta. Si tratta della grande cena delle nozze di tutti i tempi, la cena delle nozze del re e del signore dei signori, a cui gli uomini sono invitati. L'invito è rivolto qui sulla terra. Il banchetto, le nozze avranno luogo presto nella gloria, la cena delle nozze. Non possiamo addentrarci ora in questo, ma possiamo dire questo: Dio ha un concetto, Dio ha un piano, Dio non lo sa, ma Dio sa cosa vuole, e non la religione nemmeno si può trovare, ma chi lo cerca con tutto il cuore, umilmente, lo può trovare ancora oggi. Lui si lascia trovare. La causa di Dio è molto semplice e diventa accessibile a tutti coloro che vengono a Lui. Qui ci viene detto: uscite, invitate la gente, il banchetto di nozze è stato preparato, tutto è pronto, potete venire. E cosa è stato detto a coloro che invitati, che erano stati invitati? Uno ha portato queste scuse, l'altro quelle, e non sono venuti. Immaginate se una qualsiasi regina, noi non ne abbiamo più una, ma se la regina Queen invitasse qualcuno a un matrimonio, oh, come ci sentiremmo onorati. Immaginate di aver ricevuto un invito molto personale, Queen the Second, la regina, sì, e lo diremmo a tutte le persone. Immaginate questo, è l'invito, c'è un matrimonio nella casa reale e io sono stato invitato. Tutti i vicini lo saprebbero, tutti i colleghi di lavoro lo saprebbero. Diventerebbe la chiacchiera del villaggio, la chiacchiera della città. Sì, ma qui si tratta di un invito molto, molto più grande. Il re di tutti i re, il nostro Signore, ci invita. La bella cosa è che non si rivolge a tutti alle case reali della terra, ma a tutti coloro che si trovano per strada. Andate per le strade, non nelle case reali e principesche, ma non dal barone tale e dei tali, ma andate per le strade, dalle persone umili, invitatele, semplici. E chiunque ascolti questo invito e lo accetta sarà ospite del Signore. Questa non è una storia, ma è realtà. E così ci rallegriamo che questa chiamata divina sia arrivata nella nostra vita. Anche noi tutti che siamo qui oggi siamo stati in viaggio in qualche modo, improvvisamente ci ha parlato, improvvisamente siamo stati resi consapevoli che Dio aveva qualcosa che aveva pianificato per noi, che ha un concetto, che ci ha fatto conoscere la sua volontà sulla terra e ha già cominciato a bruciare nei nostri cuori. Con Dio una cosa meravigliosa, amore a prima vista, a prima conversazione. E se possiamo fare questo paragone anche oggi, quando Dio ha rivolto il suo volto all'umanità in Cristo, è stato uno sguardo d'amore e nient'altro. Dio ha rivolto il suo volto all'umanità nell'amore. Doveva diventare uomo per l'umanità. Oggi ho davanti a me un articolo che vi mostrerò brevemente o a cui farò riferimento brevemente e che mi ha davvero scosso. E come sapete, il nostro Signore è stato oggetto di dibattito nel corso della storia della Chiesa. I più grandi teologi non hanno trovato un accordo su chi sia veramente. È Dio, è uomo, è un Dio, e non è un Dio, e così andava avanti e indietro. Ma non c'è mai stato un momento in tutta la storia della Chiesa in cui le persone sono andate così avanti come in questi giorni, dove l'hanno disprezzato tanto. La misura è stata davvero superata in tutto. Hanno fatto di Gesù Cristo questo super sta anni fa e simili cose. Ma sono rimasto scioccato quando ho letto nell'ultima rivista Time, il più grande settimanale del mondo, del 7 maggio 1984, a pagina 44. Si pretende che qui sia raffigurato Cristo. E lo scrittore ha molto da dire al riguardo. È stato raffigurato qui con lunghi capelli spettinati, con seni di donna in modo così degradato, ed è stato così degradato, è stato appeso nella grande cattedrale di San John a Manhattan, che è un sobborgo di New York, noto a tutti proprio come Brooklyn, dove a spese delle Nazioni Unite, con i soldi delle nostre tasse, Gesù Cristo, il nostro Signore, è stato così disprezzato. E poi non è scritto più Cristo, ma Crista. E questo dovrebbe essere il nostro Signore come donna, con i capelli scompigliati, coi seni scoperti. Mi chiedo fino a che punto dove arrivare la blasfemia per il nostro Signore. La gente ha perso il rispetto per Dio. Vivono come se non ci fosse mai un giudizio di Dio davanti al quale ogni persona deve comparire. È incredibile quando le persone non vogliono credere. Quando le persone non vogliono credere, non hanno bisogno di credere. Ma qualcuno ha mai sentito dire che hanno fatto tale cose con Buddha, con Confucio, o Maometto, o a chiunque si siano, come è stato fatto col nostro Signore? Se non vogliono credere, che non creda, ma non... Perché fanno questo? Per noi ci addolora, perché il Signore ci ha amato e ha dato la sua vita per noi, affinché potessimo essere salvati dalla morte. E quando consideriamo che il nostro Dio guarda dal cielo e vede e registra tutto questo, nell'anno 75 è stato fatto un inizio e la nipote di Winston Churchill fa il resoconto e dice alcune cose al riguardo. Cristo è la nostra madre, rappresenta la nostra madre. Che cosa si può dire a questo? A noi ci mancano le parole. Non si può dire nulla al riguardo, non si può dire sì. Si può solo dire: Signore, perdona queste persone, non sanno quello che fanno. Viviamo in un tempo in cui le persone hanno perso ogni misura, superano ogni limite di ciò che è permesso e si prendono gioco del Signore e poi anche come il crocifisso. Per noi che crediamo in Cristo, il nostro Signore, la croce è un simbolo della redenzione, non solo la croce, ma il crocifisso. Se il nostro Signore non fosse andato sulla croce per noi, se non avesse preso su di sé tutte le nostre colpe, i nostri peccati, se non avesse preso il nostro posto lì sulla croce, allora non avremmo mai potuto vivere in eterno, non saremmo mai stati perdonati dai nostri peccati, non saremmo mai stati graziati da Dio. Perciò tutto ciò che ha che da vedere con la nostra salvezza, con la nostra redenzione, è santo per noi, perché il Dio Santo si è rivelato in Cristo nostro Signore. Era in un corpo umano, ha mangiato e bevuto, è stato trovato come uomo, ma nello spirito era il Signore, il Re del Re, perché tutti gli altri uomini sono morti e sono stati sepolti e questa è stata la loro fine. Il nostro Signore poteva dire prima: risorgerò il terzo giorno e vi preciderò in Galilea. Ed è quello che è successo. Il terzo giorno venne il potente terremoto, il Signore risorse come colui che aveva regolato i conti con la morte, che aveva regolato i conti con il diavolo, che emerse come il vincitore di tutto ciò che aveva colpito noi come umanità. Ed è per questo che amiamo il nostro Signore, perché ha fatto tutto questo per noi. Quando invitiamo le persone a venire a Lui, non è per venire a una religione, no, cari amici, qui non c'è nessuna adesione, nessuno viene salvato con un sacramento, qui ci riuniamo in semplicità come cittadini comuni che hanno esercitato le loro professioni per anni, ma che sono stati presi dalla grazia di Dio e hanno sperimentato la salvezza. E per questo possiamo, da questa interiore convinzione, possiamo invitare gli altri e dire: venite al Signore, seguite questo grande invito, prendetelo sul serio, non mandate via gli invitati, quelli che vi invito, non dite: non ho tempo ora, ci penserò, ma rendetevi conto che questo invito in realtà viene da un comando, da un ordine superiore divino a tutti coloro che desiderano venire. Chiunque voglia venire da Lui può farlo, ma nessuno è obbligato a farlo. Solo le persone che vogliono davvero esserci saranno in paradiso. Dio non obbliga nessuno ad andare all'inferno e non obbliga nessuno ad andare in paradiso, ad andare in cielo. Le persone sono qui e prendono la loro decisione per l'eternità. Tutto dipende da ognuno. Dio non farà nulla contro di voi, dipende quindi da noi se accettiamo con fede la grazia e la salvezza che ci vengono offerte in Cristo E se ci rendiamo conto che il nostro Signore è venuto da noi, si è fatto uomo per redimerci, per prendere il nostro posto, per morire per noi, in modo da poter che possiamo vivere per sempre. Un credente effettivamente è passato dalla morte alla vita in senso divino. Ha già ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo. La vita eterna non viene attraverso la morte, la vita eterna ci è stata data per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ecco perché la Scrittura dice: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita. Torniamo a questo meraviglioso invito in breve. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. Se prendiamo sul serio questa parola, un giorno poco prima della fine del tempo, sarà nostro compito di rivolgerci praticamente a tutti prima che si chiudano le porte e possiamo dire: ascolti cara signora, ascolti caro signore, ecco l'invito a venire al Signore. Il tempo della grazia sta per finire, la porta della grazia si chiuderà per sempre. Volete accettare la salvezza e essere salvati o a vostro proprio rischio passare oltre? Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete e dite loro: tutto è pronto, venite alle nozze. La sala delle nozze fu piena di commensali. In quel giorno glorioso che Dio ha già proclamato e per il quale ha preparato ogni cosa, voglio essere fra coloro che entreranno nella gloria. Come sapete, tutti coloro che nascono in questo mondo devono lasciarlo di nuovo. È solo una domanda. Dove andiamo? Nel cimitero nessuno può cambiare più nulla, né in una chiesa o in nessuna congregazione o in una comunità. La decisione ognuno la deve prendere prima della sua di partita. Beato l'uomo che può andare incontro a Dio non nella sicurezza in se stesso, ma nella certezza della fede di essere stato perdonato da Dio. Ci sono sempre occasioni speciali che il Signore usa per parlare al nostro cuore. Una di queste occasioni è un matrimonio e un'altra è un'occasione triste, ma questa è un'occasione felice per invitare le persone a venire al Signore. Qui vengono nominati o descritti coloro che hanno sentito l'invito, ma non hanno preso questo invito sul serio. Uno è andato al campo, l'altro ai suoi affari, ognuno faceva a modo suo, ognuno aveva le sue scuse, non ascoltavano. Allora il re si adirò. e disse: gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Nell'ultimo libro della Bibbia viene descritto come sarà nella gloria. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse leggiamo dal versetto 7: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Che parola meravigliosa! Sapete, la parola di Dio, il passato, il presente e il futuro viene descritto. Non c'è un libro paragonabile, non c'è un altro libro che ci dia informazioni su Dio, sulla creazione, sul cielo e la terra, sulla vita e la morte, su tutto. Questo ce lo dà solo questo libro di Dio e ne siamo riconoscenti. Qui ci viene detto: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. Gesù Cristo, il nostro Signore, viene messo in collegamento con la nostra redenzione. È descritto come l'agnello di Dio. Giovanni, il precursore del nostro Signore, esclamò un giorno: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E qui viene scritto della cena delle nozze dell'agnello. Infatti, come agnello di Dio, il nostro Signore ha pagato il prezzo versando il suo sangue sulla croce del Golgota per scegliersi una sposa riscattata e portarla al grande banchetto nuziale nel giorno glorioso, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. La sposa che oggi vediamo qui seduta in prima fila si è preparata. Sono stati fatti anche i preparativi per questo matrimonio. Le persone hanno già avuto un'idea, un piano, si sono preparati. Hanno un concetto, vengono fatte delle preparazioni. Dio ha anche un concetto, ha fatto dei preparativi. Non solo ci ha redenti attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, ma ha preparato la gloria per noi, ci ha fatto la grazia affinché noi, miseri uomini, già che eravamo nati nel peccato e nella trasgressione, possiamo un giorno essere vestiti di bianco come la sposa, vestiti di bianco non con i nostri stracci, vestiti di bianco, giusti davanti a Dio, non con la nostra giustizia, giustificati dalla fede in Gesù Cristo, l'agnello di Dio che ha versato il suo sangue per noi. E poi lì possiamo stare lì vestiti di bianco con il Signore. E qui è scritto: queste sono le parole veritiere di Dio. A questo possiamo dire un profondo alleluia e lodato sia Dio. Queste non sono parole di uomo, ma sono le vere, veritiere parole di Dio. E tutti coloro che si lasciano chiamare, perdonare e graziare da Dio accetteranno queste parole veritiere e getteranno a mare ogni dubbio. Come sapete, esistono tre tipi, i fedeli, gli increduli e i cosiddetti credenti, ma le persone che trovano grazia davanti a Dio, la loro fede è ancorata a Lui e alla Sua parola. Tutto ciò che è lontana da Dio e dalla Sua parola può essere religiosamente decorato, un passi biblici e detti pii, ma deve essere in accordo con la Bibbia se vuole essere in accordo con Dio, e se non è in accordo con la Bibbia non può concordare con Dio nell'eternità, perché la Bibbia è la parola di Dio. Dio doveva indicare una via e doveva dare una misura per il giudizio, doveva stabilire delle linee guida e lasciarle a noi, in modo che potesse chiamarci a rendere conto del nostro operato in quel giorno. Se Dio avesse lasciato le persone senza una misura, come potrebbe giudicarle? Potremmo dire: amato Dio, non l'abbiamo saputo affatto. E Lui dirà: vi ho fatto scrivere 66 libri da Genesi a Apocalisse 22. In esso vi ho fatto conoscere la mia volontà dalla prima all'ultima pagina. Così nessuno avrà più scuse. Questa è la misura divina. Questo è l'unico libro di Dio che esiste sulla terra. E beato l'uomo che non interpreta ciò che è scritto qui, a destra e a sinistra, romano e non romano, greco o non greco, o protestante, o tutte le altre direzioni che sono centinaia. Beato l'uomo che non interpreta nulla di ciò che è scritto qui, ma crede con tutto il cuore così come è scritto. Una persona del genere ha la promessa e la certezza di Dio che sarà salvata. E potete contare sul fatto che Dio non può mentire. Dio non è un uomo che possa mentire o fare una promessa che non manterrà. Dio è veritiero. È per questo che abbiamo letto qui. Queste sono le parole veritiere di Dio. Non le parole di un predicatore, di un sacerdote, di un uomo. Queste sono le parole veritiere di Dio. Che meraviglioso, che bello, che possiamo credere con tutto il cuore, senza fanatismo, senza voler avere ragione ad ogni costo, senza voler sapere di più, semplicemente quello che Dio ha detto nella sua parola. È il dono più prezioso che Dio possa fare a una persona sulla terra. Ognuno che passa dal tempo all'eternità senza il Signore è da compatire già oggi. Nessuno può concepire cosa significa morire e poi essere separati da Dio. Come abbiamo sentito nelle parole iniziali, il Signore parla: venite a me tutti voi, mangiate e bevete. Non c'è bisogno di pagare, tutto è pagato, tutto è pronto. E direttamente nel versetto successivo, o in uno dei versetti successivi, avremmo potuto leggere in Isaia 55, c'è scritto ancora: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Sta arrivando il giorno in cui la porta della grazia si chiuderà davvero, e allora molti verranno e sarà troppo tardi. Oggi il Signore ci chiama in grazia, con amore, e ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. Oggi vogliamo trasmettere questo grande invito divino in modo dignitoso, in tutta serietà, che possa raggiungere i nostri cuori e che in tutti noi sia stata presa la decisione di seguire il Signore, di accettare l'invito e di essere tra coloro che saranno lì con il Signore in quel giorno, vestiti di bianco, dove non ci sarà più la morte, senza dolore, senza malattia, senza sofferenze. E non solo per un giorno, ma per l'eternità. E non preoccupatevi. Non sarà noioso nella gloria. Sempre nuove sorprese. Paolo, il grande uomo di Dio, era nello Spirito e dice: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Lui ci ha amati, non dovremmo amarlo anche noi? Ha dato la sua vita per noi, non dovremmo dare la nostra vita a Lui? Facciamolo oggi, guardando al nostro Signore. Amen. Padre Celeste, inchinati e umili davanti a te, veniamo a te per parlare con te. Se Cristo non fosse morto per noi, non potremmo parlare con te. La tua ira sarebbe ancora su di noi. Ma adesso abbiamo trovato grazia e abbiamo accettato l'invito. Signore, Tu ci hai accettato, ci hai perdonato, ci hai fatto grazia. Ti ringraziamo per questo. Signore fedele, i nostri cuori sono profondamente commossi da ciò che ci hai dato. Non hai nulla contro di noi, ci hai perdonato tutto, ogni trasgressione, in pratica tutto ciò che non potevamo fare da noi, non potevamo sussistere davanti a te. Tu hai fatto l'espiazione per questo quando hai versato il tuo sangue sulla croce del Calvario. Del Golgotha. Signore fedele, che tutti si rendano conto che è proprio per questo motivo che ti amiamo intensamente e calorosamente e ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi. Eravamo senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora ti abbiamo trovato, Signore fedele, in te abbiamo una speranza viva, perché saremo con te nei secoli dei secoli. Signore, ci addolora che la gente ti disprezzi in questo tempo. In questo tempo, in questo modo. Oh Signore, perdonali, non sanno quello che fanno, abbi pietà di loro. Tu sei il nostro Salvatore e noi siamo tua proprietà per il tempo e per l'eternità. Ti preghiamo, fedele Signore, e Redentore. Vieni presto e prendici a casa. Signore, vogliamo stare con te. O desideriamo venire nella tua gloria, sederci a questa grande tavola, vestiti di bianco per grazia. Giovani, senza dolore, senza sofferenza. Senza bisogno, senza dolore, tutto ciò che è terreno sarà lasciato, dimenticato per sempre. Tutto sarà glorioso e nuovo con te, presso di te, Signore fedele. O Salvatore, parla ai nostri cuori oggi in modo speciale, molto potente, attraverso la tua parola e il tuo spirito. Ti chiediamo anche di benedire la cena nuziale. Signore, benedici tutti coloro che prenderanno parte, oh Dio, e fa che tengono in mente e si ricordano che anche tu hai preparato tutto e che un giorno parteciperemo alla grande cena delle nozze con te lassù. Oh Dio, eterno e vero, A te l'onore, a te l'Iddio eternamente vero, per la tua parola vera che ci hai lasciato. Lodato sii tu, Signore, per tutta l'eternità, nel nome di Gesù. Amen.